SBS Italian.
La lingua più bella del mondo.
Siamo qua in una delle più piccole, forse, lane di Melbourne, davanti a un buon caffè espresso e un latte. Quale contesto migliore per parlare di lingua italiana se non appunto con l'aiuto di un po' di caffeina stamattina? Allora diamo il benvenuto alla nostra nuova ospite del programma La lingua più bella del mondo, Mary. Buongiorno Mary e bentrovata ai nostri microfoni.
Grazie Francesca, grazie che mi hai invitato. Buongiorno a te.
Mary mi raccontava, mentre appunto aspettavamo che il caffè fosse pronto, che l'italiano non era assolutamente nella sua orbita. Raccontaci un po' di te, da dove vieni, dove sei nata.
Certo, sì, io sono nata in Tasmania, quindi sono australiana, di due genitori australiani, di nonni tutti australiani. Ho vissuto in Tasmania fino, mi sai, 5 anni più o meno, che i miei genitori si sono divorziati. Mi sono trasferita a Melbourne con mia sorella e mia mamma e siamo state qui 5-6 anni e poi dopo ci siamo trasferite di nuovo a un paese piccolino, 3 ore più a nord di Sydney, perché mia mamma ha incontrato a mio padrino, che ora è suo marito. E quindi ho vissuto qui in campagna, lì in campagna per 6 anni, fino ai 18 anni. E dopodiché sono andata come studentessa di intercambio a vivere in Messico, in uno stato che si chiama Veracruz. Ho passato un anno lì e ho imparato lo spagnolo. Alla scuola avevo imparato il giapponese e quindi ero andata anche in Giappone a fare una gita. Aiutavo anche alla scuola quando venivano i gruppi di Giappone a fare la traduttrice tra l'inglese e il giapponese. E allora quando sono andata a Messico non parlavo neanche una parola di spagnolo, ma quando sono arrivata mi veniva fuori il giapponese, perché era l'ultima lingua che avevo imparato. Sono stata un anno in Messico la prima volta, ma direi che dopo i primi 6 mesi riuscivo a capire praticamente tutto e cominciavo anche a parlare. E quando sono tornata dopo un anno parlavo già fluentemente lo spagnolo, che per me è diventato come una passione. Ho capito che c'era un mondo molto più in là di quello che conoscevo io, molto più ampio. E quindi sono tornata all'Australia e volevo ripartire di nuovo. Mi sono messa a lavorare, sono trasferita a Sydney, ho lavorato un anno e poi dopo sono tornata di nuovo a Messico. Ho viaggiato lì per qualche mese e poi sono andata in Europa. Ho viaggiato in Europa per 3-4 mesi, poi sono andata a vivere in Germania. Ho lavorato come au pair con una famiglia nel sud di Germania, in Bavaria, e ho imparato a parlare il tedesco, che mi ha aiutato. Erano due figlie di 11 e 13 anni, e la più piccola, Cosima si chiamava, era molto affezionata a me e passavamo delle ore a giocare. Lei è stata come mia insegnante di tedesco e ho imparato il tedesco. Dopo sono andata a vivere in Inghilterra, ho lavorato ancora, ho risparmiato i soldi, ho fatto dei giri in Scandinavia, nel nord di Africa e poi mi sono fermata in Asia tornando verso l'Australia. Sono tornata all'Australia, ho lavorato un altro anno, poi sono partita di nuovo e sono andata a Sud America con l'intenzione di viaggiare da Patagonia nel sud fino a Canada senza prendere un aereo. E quindi ho passato un anno in Sud America viaggiando da Cile fino a Colombia. Poi ho preso una barca velero con un altro gruppo di 6 donne di 6 paesi diversi. Abbiamo fatto un viaggio nell'isola di San Blas nel Caribo, che è un posto bellissimo, e ci siamo sbarcate alla città di Panama e lì ho trovato una persona che cucinava il pesce in un albergo nella città vecchia di Panama. La prima cosa che gli ho chiesto era: sei spagnolo? E mi ha detto: no, sono italiano.
E da lì è cominciato tutto un altro capitolo. Insomma, è stato un peccato di gola il tuo, quello che ti ha condotto all'italiano. È anche un po' d'amore, perché questo italiano che cucinava il pesce nella città di Panama è tuo marito oggi.
Sì, ormai questi sono 12 anni fa e ora è da 11 anni è mio marito, sì, in effetti. E quindi abbiamo passato 3 giorni insieme e poi ognuno ci siamo andati per la nostra strada e dopo però siamo rimasti in contatto. Dopo 3 mesi ci siamo ritrovati a Cuba, abbiamo passato un paio di mesi a Cuba e poi da lì in poi abbiamo continuato il viaggio insieme. Siamo andati a vivere in Canada per 6 mesi, poi tornati di nuovo a Messico e poi siamo andati in Italia. Ci siamo sposati, abbiamo lavorato per un anno in Italia e dopo siamo venuti a Australia.
Ma tu hai cominciato a parlare italiano nei 3 mesi ancora di viaggio, suppongo. Nel momento in cui sei arrivata in Italia parlavi un po' italiano?
Veramente poco, perché con lui parlavamo spagnolo. La lingua che avevamo in comune era lo spagnolo, perché entrambi lo parlavamo da parecchio tempo. Anche lui aveva vissuto in Messico e in altre parti della Latino America. Io non parlavo italiano, lui non parlava inglese, quindi parlavamo spagnolo. È chiaro che qualche parola di italiano andavo conoscendo, perché ad esempio lui parlava con i familiari per telefono e sapendo il contesto della conversazione riuscivo a capire un po' di cosa diceva, ma non parlavo italiano veramente.
Ad esempio c'è chi dice che conoscendo lo spagnolo, anche se è così simile all'italiano, per alcuni versi è quasi più difficile distinguere alcune parole, no? Si rimane sempre un po' in questo limbo strano tra l'italiano e lo spagnolo. Per te è stato così?
Sì, in parte sì. Non so se tanto difficoltà in distinguere l'uno dall'altro. Magari dicevo una parola in spagnolo e invece di correggermi gli altri mi capivano e quindi non mi dicevano nulla. Quando invece probabilmente per me sarebbe stato meglio se mi avessero corretto, così avrei capito subito, ah, non è così, è cos'ha. Comunque sì, tuttora faccio un po' di confusione. Ora, per molto tempo il mio spagnolo era meglio dell'italiano, probabilmente lo è ancora in un certo senso, però è un po' più seppolito perché non lo uso tanto frequentemente. Abbiamo gli amici suonoparlanti qui a Melbourne, però parliamo italiano tutti i giorni, quindi...
Quindi parlate italiano in casa. Anche tuo figlio, adesso che ha 5 anni, parla italiano.
Sì, esatto. Noi, tra di noi, mio marito e io, nostra lingua è italiano. L'unico momento in cui parliamo inglese è, ad esempio, quando ci sono i miei a casa e siamo tutti seduti a tavola e non vogliamo escluderli perché non capiscono l'italiano e quindi proviamo ad essere più inclusivi, oppure in altri momenti che abbiamo amici che parlano solo inglese, eccetera. Per noi parliamo italiano, poi lui con i bambini parla solo italiano, naturalmente. Io con i bambini parlo inglese perché è la mia lingua, però quando siamo tutti lì la conversazione è in italiano, quindi sì.
Viene più facile in italiano. Questa è una cosa particolare, perché tu hai detto che avete comunque vissuto un anno in Italia, un anno nel quale anche lì avete viaggiato.
Sì, però sempre in Italia, siamo restati in Italia a viaggiare, però dopo, tornando qui, ho studiato all'università sia spagnolo che italiano a livello avanzato, ho studiato anche portoghese e francese, e quindi mi ha aiutato probabilmente a aggiungere un livello di italiano più corretto di quel che avevo conosciuto e imparato vivendo in Italia.
Quali sono state a livello proprio grammaticale le sfide più difficili rispetto a conquistare un italiano corretto?
Secondo me forse una delle cose più difficili tuttora sono gli articoli, perché in inglese c'è solo the e in italiano ce ne sono diversi e per me non sono sempre sensati, nel senso, cioè, non è per me sempre molto chiaro quale dovrebbe essere l'articolo. E quindi mi costa un po' di fatica a volte pensare. Non è che ci penso, perché non mi metto a pensare, è una cosa che viene automatica, in automatico. Però sì, questa sarà stata una delle cose più difficili, credo.
E come sei messa coi verbi? Hai qualche consiglio, ad esempio, magari per chi si stesse approcciando all'italiano adesso?
Per i verbi, chiaro, ci sono i verbi irregolari e verbi di tanti tipi. Non so, ci saranno stati momenti nei quali trovavo difficile imparare anche i verbi, ma io credo, per me, cioè io dico sempre, uno se impara una cosa che l'interessa, che nel mio caso sono le lingue, a prescindere dalla lingua che sia, è più facile. Quindi se una persona va a studiare l'italiano perché vuole imparare l'italiano, perché è appassionato delle lingue, è una cosa che fa perché sceglie di farlo e quindi si sforza, fa le pratiche necessarie per raggiungere il livello che vuole. Bisogna non avere paura di sbagliare, secondo me è quello. Ci sono adesso a casa i miei suoceri che sono venuti a conoscere mia bambina piccola che è nata l'anno scorso e sono qui per 6 settimane. Ormai sono passati 4 e adesso fra 2 settimane ripartono. E ieri sera a tavola parlavo con mia suocera dell'inglese, che erano venuti ieri in città, i miei suoceri, e mi diceva che in un negozio riusciva a chiedere questo, chiedere quell'altro. Loro non parlano inglese. E quindi gli ho chiesto, dimmi come l'hai detto in inglese, ma si è vergognata, non mi ha voluto dire in inglese come l'aveva detto. Ma come mai ti vergogni? Ah, perché non so, magari sbaglio. Ma per me, se uno vuole imparare una lingua, non può avere paura di sbagliare, perché non c'è nessuno che ha mai imparato una lingua senza sbagliare tantissime volte e si va oltre. E anzi, se una persona ti dice che hai fatto un errore, ti corregge, è un'opportunità per migliorare, per imparare, invece di vergognarti, dici, ah, bene, grazie. E così. Però ci sono altre cose, ad esempio, io credo che uno non può imparare, un'altra cosa che mi è stata un po' difficile imparare è distinguere da e di, ad esempio due forme di from, perché anche in inglese c'è una forma sola e quindi io credo che saranno passati molti anni che mio marito mi andava correggendo. Dicevo di doveva essere da, dicevo da doveva essere di. A un certo momento l'ho capito io, ma lui mi aveva detto 120 volte così, ma finché una persona non è pronta per imparare una regola grammatica non lo può integrare, non lo può imparare finché non è pronto. È un percorso che fa, non avere pazienza, perché le lingue non si imparano in poche ore, anche se sull'internet si vedono alcuni corsi che dicono imparare non so che lingua in 3 giorni seguendo questo corso. Per me non credo sia possibile.
Diciamo che hai compiuto 11 anni di matrimonio e anche ovviamente dal tuo incontro con la lingua italiana. Quindi ti senti soddisfatta? Stai continuando a studiare? Oppure ormai è come hai detto tu, no? È un percorso anche che senti a livello individuale, se sbagli sbagli, l'importante comunque è comunicare, non si può sempre essere perfetti.
Sì, no, veramente io non studio più, sono diversi anni che ho finito l'università, saranno 6 anni che da lì in poi non ho più studiato l'italiano formalmente, ma naturalmente in casa, parlando l'italiano tutti i giorni, ci sono sempre opportunità di migliorare, ci sono sempre momenti ad andare a cercare parole nel dizionario, ci sono sempre momenti, sto cercando adesso di cominciare un percorso nuovo professionale e mi porta quindi ad imparare del vocabolario, del linguaggio riguardo il campo in cui voglio lavorare, che magari sono vocabolari che non conoscevo prima. Non ho paura di sbagliare, sicuramente faccio degli errori, ma veramente non mi fisso in quello, non è una cosa che mi occupa spazio nella mente, direi.
Forse anche un insegnamento nella vita. Allora Mary, grazie mille di questa bella chiacchierata stamattina, sicuramente torneremo a parlare con te perché insomma abbiamo appena cominciato a conoscerti e di storie sicuramente ne hai diverse da raccontare.
Grazie Francesca e buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.